Esulti in ora le schiere degli angeli in cielo, esultino i divini misteri, squilli la salvifica tromba per la vittoria di re così grande. E anche la terra gioisca irradiata da tanti fulgori, e illuminata dallo splendore del Re Eterno, senta di non aver più la tenebra di tutto il mondo. Anche la Madre Chiesa sia lieti, ornata degli splendori di tanta luce, e quest'aula risuoni di forti voci di fondo. Perciò vi prego, fratelli carissimi, voi qui intorno irradiati da tanto stupendo chiarore di santa luce, insieme a me invocate la misericordia di Dio onnipotente. Egli che senza mio merito si è degnato annoverarmi fra i sacerdoti, in me infonda la chiarezza della sua luce e mi renda capace di cantare la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente degno e giusto, con tutto l'affetto del cuore e della mente, e il ministero della voce, cantare l'invisibile Dio Padre Onnipotente, e il suo Figlio Unigenito, il Signore nostro Gesù Cristo. Lui che per noi pagò al Padre il debito di Adamo e con il suo santo sangue cancellò la cauzione della colpa antica. Queste sono infatti le feste pasquali in cui quel vero agnello è ucciso, dal cui sangue sono consacrati gli stipiti dei fedeli. Questa è la notte nella quale un tempo ai padri nostri figli di Israele, tratti fuori dall'Egitto, il mare rosso a piedi asciutti facesti passare. Questa dunque è la notte che purificò le tenebre dei peccati con la luce della colonna di fuoco. Questa è la notte che oggi nell'universo intero, separandoli dai vizi del mondo e dalla tenebra dei peccati, dona la grazia e fa partecipi della santità quanti credono in Cristo. Questa è la notte in cui, spezzate le catene della morte, Cristo sale dagli inferi vittorioso. A nulla infatti sarebbe valso essere nati, se non avessimo avuto il dono di essere redenti. Oh, mirabile degnazione della tua pietà per noi. O dilezione inestimabile di amore, per redimere lo schiavo hai consegnato il figlio. Davvero necessario il peccato di Adamo, perché fu distrutto dalla morte del Cristo. Oh, felice colpa che ottenne tale così grande redentore. Oh, notte veramente beata, che sola merito di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo risorse dagli inferni. Questa è la notte della quale è scritto, e la notte come il giorno sarà illuminata, e la notte mia illuminazione nelle mie delizie. Questa notte consacrata scaccia i peccati, lava le colpe, a chi è caduto ridona innocenza, a chi è triste la gioia. Scaccia gli odi, dona concordia, piega chi comanda. Perciò, Padre Santo, nella grazia di questa notte, accogli il sacrificio vespertino di questa lode, che la Santa Chiesa per mano dei ministri a te offre nell'oblazione solenne di questo cielo che le api hanno fatto. Così sappiamo la lode di questa colonna, che a gloria di Dio la fiamma rutilante ha acceso. Fiamma divisa in parti e che donandosi non perde la sua luce. È infatti alimentata al fondersi di quella stessa cera con cui l'Ape Madre ha formato questo cielo prezioso. Oh, notte veramente beata, in cui il cielo si unisce alla terra e agli uomini di Perciò ti preghiamo, o Signore, che questo cielo a gloria del tuo nome consacrato non venga meno a dissipare la tenebra di questa notte, e che accolto in odore soave unisca la sua luce a quella degli astri nel cielo. La stella mattutina lo trovi ancora acceso, quella stella mattutina che non conosce tramonto, il Cristo tuo figlio che risalito dagli inferi rifulse sereno al genere umano, e che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, dopo aver gioito in questo inizio solenne della luce pasquale del Cristo risorto, ascoltiamo le letture, nelle quali si celebra, si spiega il mistero del battesimo, della nostra partecipazione sin da ora alla gloria di Dio, alla sua vita immortale mediante Gesù.
Dal libro della Genesi, capitolo primo, dal versetto primo fino al versetto secondo del capitolo secondo. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forma deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grande, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di essere viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Poi disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto.
Manda lo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Dalle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare.
quante sono le tue opere, o Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione, del sacrificio pasquale del Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Battesimo come nuova creazione, e ora, nel racconto di Abramo, il battesimo come realizzazione delle promesse fatte da Dio ad Abramo.
Dal libro della Genesi, capitolo 22, 1-18. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrelo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutte e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio.
Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il miracolo del Mar Rosso, il passaggio miracoloso dei figli di Israele, ci aiuta a comprendere il miracolo invisibile del battesimo come passaggio dalla schiavitù alla vera libertà.
Dal libro dell'Esodo, dal capitolo 14, versetto 15, al primo versetto del capitolo 15. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare, e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto. E il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:
«Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza, e il mio Dio lo voglio lodare, e il Dio di mio Padre
I'm
preghiamo. O Dio, anche i nostri tempi vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi. Ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore. La lettura dal profeta Isaia ci parla di Dio come sposo e celebra l'amore eterno del Signore.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 54, versetti 5-14. Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio in tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. Vieni forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come ai gironi di Noè, no, come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percorsa dal turbine, sconsolata, ecco, io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere dallo spavento, perché non ti si accosterà. Parola di Dio.
Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato.
Cantate inni al Signore, o Suoi fedeli, dalla Sua santità celebrate il ricordo. Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospita il pianto e al mattino la gioia.
Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato.
Preghiamo. O Dio, Padre di tutti gli uomini. Moltiplica la gloria del tuo nome, la discendenza promessa alla fede dei patriarchi, e aumenta il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda pienamente adempiuto il disegno universale di salvezza nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ora il profeta Isaia ci invita ad avere sempre sete dell'acqua viva che è il dono dello Spirito.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, i primi 11 versetti. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai genti che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza avere compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, tu hai preannunziato con il messaggio dei profeti i misteri che oggi si compiono. Ravviva la nostra sete di salvezza, perché soltanto per l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nella via della giustizia. Per Cristo nostro Signore. La voce del profeta Baruch proclama beato Israele, e ha ragione, perché ha avuto il grande dono della parola di Dio. Pensiamo che questa stessa parola eterna di Dio, è divenuta carne in Gesù.
Dal libro del profeta Baruch. Ascolta, Israele, i comandamenti della vita, porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché, Israele, perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora, chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza. Colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi, colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli le ha chiamate e hanno risposto, eccoci, e hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha donata a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto tra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita. Quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna, Giacobbe, e accoglila. Cammina allo splendore della sua luce. Non dare ad un altro la tua gloria né i tuoi privilegi ad una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Parola di Dio.
Signore, tu hai parole di vita eterna. Signore, tu hai parole di vita eterna.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Signore, tu hai
timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele di un favo stillante.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che accresci sempre la tua Chiesa, chiamando nuovi figli da tutte le genti, custodisci nella tua protezione coloro che fai rinascere dall'acqua del battesimo, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Dal profeta Isaia ascoltiamo la grande promessa del dono dello Spirito, che anche noi abbiamo ricevuto come caparra nel battesimo.
Dal libro del profeta Ezechiele, al capitolo 36, i versetti 16, 17, 18, 28. Mi fu rivolta questa parola dal Signore: figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio: io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio. fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa.
A sete di te, Signore, l'anima mia.
Manda la tua luce e la tua verità. Siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora.
A sete di te, Signore, l'anima mia.
Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.
A sete di te, Signore,
preghiamo. O Dio potenza immutabile e luce che non tramonta, volgi lo sguardo alla tua Chiesa, ammirabile sacramento di salvezza, e compi l'opera predisposta nella tua misericordia, tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo del Cristo, che è principio di tutte le cose e vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Gloria in excelsis Deum et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te.
Santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore. Ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli rinnovati nel corpo e nell'anima siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna Dio con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo ora l'Apostolo Paolo che ci parla del significato del battesimo nella nostra vita.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 6, i versetti 3-11. Fratelli, non sapete che quanto siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Gesù fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia.
Perché il suo amore è per sempre.
Alleluia, alleluia.
Dica Israele, il suo amore è per sempre.
Alleluia.
La destra del Signore ha fatto prodezze.
Alleluia, alleluia.
Non morirò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore.
Alleluia.
Scartata dai costruttori, è divenuta la pietra d'angolo.
Alleluia, alleluia.
Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 28, i primi 10 versetti. In quel tempo, dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed eccovi, fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore.
Siete stanchi? Siamo a buon punto, soprattutto perché abbiamo ascoltato la ricchezza della parola di Dio, quindi vale la pena anche un po' di fatica. Abbiamo già sottolineato, mi sono reso conto di aver fatto tante piccole omelie, e comunque questa è l'asse principale, come sappiamo, della veglia pasquale, cioè è una veglia battesimale. Tutte le scritture naturalmente hanno molti altri significati, ma sono state scelte e proposte proprio come rivelazione, come illuminazione del mistero del battesimo, che è un mistero in cui si compie un miracolo invisibile e dalla parola di Dio riceve luce, ecco. E finalmente siamo arrivati all'Apostolo Paolo, è un fatto che nel Nuovo Testamento non ci sono lunghe spiegazioni sul battesimo, anche se ci sono molti testi che parlano del battesimo, però non c'è una vera e propria lunga spiegazione. Questa sembra essere quella più direttamente sul battesimo, ma in realtà anche la parola di Paolo presa dal capitolo 6 delle Lettere ai Romani è interessata soprattutto a un punto, soprattutto alle conseguenze del battesimo nella nostra vita. Io mi limiterò a questo perché non possiamo andare nel dettaglio, cosa che sarebbe molto importante. È un testo molto molto profondo, molto bello. Io vorrei solo dire questo, che questa parola dell'Apostolo sul fatto che il battesimo forse voi, dice, ignorate, vuol dire, cioè, lo sapete bene, che è stato segnato dal rito del battesimo, è stato collegato alla morte di Gesù. È questo che interessa l'Apostolo qui. Io volevo solo inquadrarlo questo, dicendo che tutta questa parte della lettera ai Romani, parte molto lunga, qui siamo al capitolo sesto, ma comincia col capitolo quinto, capitolo sesto, capitolo settimo, capitolo ottavo, tutta questa sezione parla proprio delle conseguenze dell'impresa di Gesù. Paolo dice con due parole sintetiche: giustificati, resi giusti in virtù di quello che Gesù ha fatto. Questo vuol dire, la giustificazione è essenzialmente per l'Apostolo il perdono dei peccati. Non finisce qui l'opera di Dio, ma questo è un punto fondamentale. Quello che Gesù ha fatto, la redenzione, ha fatto Lui, ci ha procurato, e noi abbiamo accolto questo dono mediante la fede, ci ha procurato la giustificazione, cioè il perdono dei peccati. Adesso cosa si deve fare? Ecco, l'Apostolo in questi lunghi capitoli, in fondo, non vorrei ridurlo troppo, ma dice due cose fondamentali. La prima è che dobbiamo gloriarci di Gesù, della speranza, di Dio stesso. Cosa vuol dire? Lo dice subito, insiste nel capitolo precedente e ci torna su alla fine. Conclude proprio con questo grande dovere che abbiamo. La prima grande attività della nostra fede, gloriarci di quello che Gesù ha fatto. Cioè fare il tifo, gloriarci vuol dire abbiamo vinto, non noi, Lui, ma quello che Lui ha fatto ci riguarda. Gloriarci non di noi stessi, che sarebbe un gloriarci vano, inutile, vano e anche peccaminoso. Gloriarci del Signore è uno del primo grande dovere della fede. E il Signore ci dia questo. Paolo conclude tutto il suo discorso insistendo proprio su questo punto. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? C'è qualcuno più forte di Dio? Se Dio si è messo dalla nostra parte, c'è qualcuno che può essere contro di noi? Forse qualcuno può accusarci, ci sarebbe motivo, dal momento che ci difende Dio. Forse sarà Gesù, dice l'Apostolo al capitolo ottavo, che ci accuserà. Ma se Gesù è morto per noi, addirittura è risorto per stare alla destra di Dio e intercedere continuamente per noi, non sarà certo il nostro accusatore, è il nostro avvocato. È colui che ci ottiene continuamente il perdono di Dio. Questo è il gloriarsi. E che noi dobbiamo, ecco, con gioia, con gratitudine, dobbiamo cercare sempre di fare, ed è quello che facciamo, e quindi siamo anche contenti di questo. Noi questa notte stiamo facendo questo bel mestiere, che è gloriarci del Signore Gesù, e dirgli veramente è stato bravissimo, è stata fatta la vera impresa, perché Gesù l'ha pagata questa impresa, non è stato un gioco. E questo è ciò che dice, ci dicono i Vangeli, ci dicono anche gli Apostoli, che Gesù col suo sangue, con la sua obbedienza, con la sua virtù, col suo amore soprattutto, è piaciuto veramente a Dio il Padre suo. Ed si è dimostrato veramente il Figlio di Dio. Non solo perché era Dio da sempre, si è dimostrato con la sua obbedienza. E soprattutto col suo amore per noi ha dimostrato di essere veramente il Figlio di Dio. E questo noi celebriamo, di questo noi ci gloriamo in questa notte. E l'altra cosa su cui insiste poi l'Apostolo parlando del battesimo è: dobbiamo vivere in pace con Dio, dice l'Apostolo subito fin dall'inizio. Il nostro impegno è di gloriarci di quello che Dio ha fatto. Se ci pensiamo, questa è in fondo l'attività della nostra fede. E la seconda cosa è: dobbiamo vivere in pace con Dio, cioè non farci dominare dal peccato, perché in noi è iniziata un'opera di liberazione, un'opera di trasformazione che non è compiuta, e difatti noi dobbiamo combattere. Se fosse compiuta non ne avremmo più bisogno, avremmo già, come dice qui l'Apostolo, avremmo già non un corpo soggetto alla morte e al peccato, avremmo già il corpo di Cristo nuovo. Eppure è iniziata in noi attraverso il dono dello Spirito, cioè il legame che ci lega al Signore Gesù risorto, mediante il dono del suo Spirito come primizia, è iniziata in noi quest'opera pasquale di liberazione. E quindi dobbiamo cercare di vivere in pace con Dio, cioè di non lasciarci dominare dal peccato. È questo che l'Apostolo qui vuole spiegare, anche parlando del battesimo. Per questo tira in ballo il battesimo. Non sapete che quanti siamo stati battezzati? Siamo stati battezzati nella morte, cioè noi siamo stati collegati con Gesù attraverso il rito, non siamo morti, però l'Apostolo dice che siamo morti. Attraverso il rito noi siamo stati congiunti con la morte di Gesù, e così sicuramente lo saremo con la sua risurrezione, lo saremo in futuro, quando risorgeremo. Ma quest'opera è già cominciata, e noi possiamo e dobbiamo fin da ora, dice l'Apostolo, vivere una vita nuova, vivere una vita che ricava le sue energie di bene dalla risurrezione del Signore, che ha già un influsso in noi profondo mediante il dono dello Spirito che noi riceviamo continuamente, soprattutto dai sacramenti e dall'Eucarestia.